Emma è una bimba con la salute cagionevole. È nata a Civasco, vicino a Vercelli, un comune piemontese che, contando lei, mamma, papà, non arriva a 500 anime. Giovanni, suo padre, sposato con Matilde, una donna svizzera, si trasferisce in Valdossola per lavoro.
Il clima ossolano non giova alla salute, alla sua salute. Meglio scendere verso il lago, sul Maggiore, a Pallanza. Oggi la chiamiamo Verbania. Sì, oggi perché quando è nata Emma, Italia e Svizzera avevano appena firmato il protocollo per costruire la Galleria del Sempione. Quando è nata Emma, Emma Morano, in Italia regna Umberto I, il re mitraglia, quello che morirà qualche mese dopo sotto i colpi dell'anarchico Umberto Bresci.
Quando è nata Emma, a Barcellona, uno svizzero di Winterthur, Hans Gamper, con la passione del calcio, fonda il Barcellona. Quando è nata Emma Morano era il 29 novembre del 1899. Ha quasi 18 anni quando in Russia un 47enne parla di democrazia in piena rivoluzione. Era il 1917.
Oggi Emma Morano riposa, una volta al mattino, una volta al pomeriggio, giusto un riposino, nella sua casa di Verbania. Ha 117 anni, da 2 anni non vive più da sola in casa, ha una badante. Emma Morano è la donna, è l'essere umano più vecchio al mondo. Ha vissuto in 3 secoli, ha visto 11 papi. È come se Al Capone, Duke Ellington, Fred Astaire, Hemingway, Hitchcock, Sante Pollastri, Borges, Humphrey Bogart, tutti nati come lei nel 1899, fossero ancora vivi.
Ha avuto 7 fratelli, una vita non proprio fortunatissima. Il suo primo fidanzato, un alpino, va al fronte, quello della Prima Guerra Mondiale, e non torna. Emma crede sia morto. Le dicono che è morto. Cambia residenza. Quando lui torna, ferito ma vivo, non la trova più.
Nel 1926 si sposa con Giovanni Martinuzzi, di 2 anni più giovane di lei. Non una grande scelta, lui la maltratta. A Parigi Picasso è nel suo periodo surrealista. Nel 1937 nasce l'unico figlio della coppia, Angelo, che da angelo vola in cielo a soli 6 mesi.
Nel 1938, quando Mussolini proclama le leggi razziali, lei lo manda via di casa, il marito. Il divorzio non esiste ancora in Italia. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, la seconda guerra per Emma, che si rimbocca le maniche e lavora fino al 1954 come operaia in un liutificio di Pallanza, poi come cuoca nel Collegio Santa Maria.
Quando lei va in pensione, a Montale consegnarono il Nobel per la letteratura. È il 1975, lei ha 76 anni.
Il segreto? E chi lo sa? Quando glielo chiesero rispose: «Non prendo medicine, mangio un uovo al giorno». Carne poco cotta, ogni tanto un bicchiere di grappa fatta in casa e qualche gianduiotto. Dimenticavo, ha pure aggiunto che le ha sicuramente giovato essere rimasta sposata per poco.
Ne parliamo con Silvia Marchionini, sindaca di Verbania. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno signora. Allora, è tutta la mattina che la BBC sta facendo passare i servizi su Emma Morano, quindi c'è Verbania un po' in tutto il mondo oggi. Lei la incontrerà, come l'anno scorso. Cosa le dice?
Beh, auguri, e poi le chiedo gli anni. E immagino che Emma, come nei precedenti compleanni, dica 117, perché questo lo ricorda con grande attenzione e anche enfasi. Credo sia qualcosa di eccezionale. Non ci sono neanche gli aggettivi per definire un'età così avanzata che supera ogni limite fino ad raggiunto.
È l'essere umano più ancora vecchio al mondo.
Sì, le serviranno ancora più o meno 9 mesi per essere la decana del mondo da sempre.
E come dicevamo prima, come se Al Capone o Hemingway, nati anche loro nel 1899, fossero ancora in vita. Poi ho organizzato una festa per lei. Lei naturalmente,
sì,
immagino, non parteciperà direttamente, perché...
No, è previsto oggi pomeriggio alle 2:30, ci sia il momento di comunità a casa sua con tutte le istituzioni e comunque gli amici parenti che ha a Verbania, quindi una ventina di persone ci saranno sicuramente a casa sua. Sì. Peraltro sono già parecchi giorni che Emma viene festeggiata, festeggiata, sì. Poi noi faremo stasera uno spettacolo appositamente scritto da Maria Angela Camocardi, che è una romanziera di Verbania, pubblicata da parecchie case editrici, in modo che questa sera ci sia così la storia individua di Emma, che intreccia la storia con la S maiuscola, insomma.
Le storie,
le storie, tre secoli, insomma. Signora Sindaco, come se la gioca il fatto di Verbania, la sua città, la città che lei amministra, praticamente su tutti i quotidiani, tutte le televisioni del mondo parlano di Verbania? Un po' d'orgoglio c'è, anche per interposta persona, però...
Sì, è uno straordinario, una straordinaria vetrina per il Lago Maggiore, che è da sempre un luogo di villeggiatura, ma dove anche si vive bene. Vediamo che Emma si è trasferita qui per motivi di salute, quindi vuol dire che stare sul lago, in questo caso a Pallanza, fa vivere a lungo.
È un'area che fa bene, insomma.
Sì, a Verbania ci sono una ventina di centenari, tra cui solo un uomo, però anche in buona salute. È una città che vede oltre 2.000 persone con più di 80 anni, ed è ormai 80 anni ci si ritiene ancora giovani.
E questo per l'amministrazione è abbastanza anche impegnativo, perché ci vogliono le strutture.
Beh, Verbania è dotata di molti servizi per gli anziani, tenendo con questo la qualità della vita, quindi parchi, ville, piste ciclabili, dove poter stare soprattutto all'aria aperta. Poi ovviamente ci sono dei problemi anche legati all'assistenza delle persone anziane, ma questo è un altro elemento che ogni città...
che accomuna ogni città praticamente ovunque nel mondo. Signora Sindaco, i rapporti con il Canton Ticino, passiamo alla parte politica salutando Emma Morano. Come sono i rapporti? Perché siamo dei vicini, c'è la questione dei frontalieri, ci sono però degli ottimi rapporti tra il VCO, il Verbano Cusio Ossola e soprattutto la regione del Locarnese.
A quest'ora ci sono già oltre 1.000 verbanesi che stanno per arrivare in Canton Ticino per iniziare la giornata lavorativa. Noi dobbiamo molto alla Svizzera in termini soprattutto di occupazione. I rapporti sono quelli di vicini che cercano di collaborare. Poi è evidente che, un po' come avviene in Italia, anche in Canton Ticino ci sono delle tendenze così di grande chiusura, ma alla qualità e alla professionalità non è che si possa chiudere, per cui anche le ultime assicurazioni da parte del governo che nessuna discriminazione verrà fatta verso i lavoratori attuali e futuri frontalieri mi sembrano che possano un pochino tranquillizzare. Poi la situazione resta quella degli ultimi anni, con ogni tanto dei momenti di picchi così dove il Canton Ticino pensa di poter far da sé, ma poi la realtà sconfessa un po' questa, se vogliamo, un po' ideologia che c'è.
Lei ha parlato di chiusura, c'è una chiusura che preoccupa sia i frontalieri, però anche, va detto, tutti i ticinesi che scendono fino a Verbania, anche solo per fare la spesa, e sono tanti, lo sappiamo, è la chiusura della Statale 34. Ogni tanto, quando succede qualcosa, viene chiusa. Qui la strada non è uno dei punti forti di collegamento.
La strada non è adeguata per il traffico così intenso e soprattutto in una zona di confine di Stato. Quello che credo sia emerso molto bene in questi anni, anche il lavoro che sto fatto finora, è quello che noi confiniamo con uno Stato estero, e quindi in questo senso la Regione, ma il Governo, devono prendere consapevolezza che siamo una zona di confine con delle adeguate tutele che vanno date anche ad esempio alle imprese, perché in Ticino, in Svizzera, si sa che la tassazione è più leggera rispetto a quanto avviene in Italia, e questo è un'indubbia penalizzazione per le imprese italiane. Allora una zona di salvaguardia, che in particolare in Piemonte, è ormai diventato un obiettivo politico perseguito dall'area del VCO, che ricordo a 6.000 persone che un giorno vanno a lavorare in Svizzera, insomma, con un indubbio arricchimento per la nostra realtà.
Assolutamente, assolutamente. Signora, poi la lasciamo la sua giornata che, visto che c'è anche il compleanno, 117 anni, sarà carica anche di quello. Navigazione sul Lago Maggiore. Parlavamo della chiusura della strada. Quando la strada si chiude c'è l'ipotesi dell'aliscafo che sembra non piacere tanto ai frontalieri, però a fine anno viene a scadere anche la convenzione che dà alla Svizzera la gestione per i battelli, diciamo, sul lago di Lugano e all'Italia per il Lago Maggiore. Li state discutendo?
Direi di sì. Credo che l'aliscafo di per sé possa essere una soluzione ottimale. Il problema è il numero di viaggi che riesce a fare, perché i lavoratori frontalieri hanno orari molto diversificati tra di loro e quindi la navigazione in questo senso, in quanto organo statale, ha poca flessibilità. Quindi mettere a gara quel servizio lì sicuramente può avere dei risvolti positivi, mi pare che andiamo in questa direzione e che anche la Svizzera sia molto ben attrezzata per avere dei rapporti migliori con l'Italia, cui spetta sostanzialmente la decisione, quindi meno Stato e più mercato.
Silvio Marchionini, grazie per quanto ci ha raccontato questa mattina, porti i nostri auguri a Emma.
Non mancherò, grazie a voi.
Sì, tra l'altro una squadra del quotidiano sarà lì proprio durante i festeggiamenti, quindi si potrà vedere anche in TV a partire dalle 19 oggi.
Signora, bene, buona giornata.
Altrettanto, arrivederci. Buongiorno.
Buongiorno.